Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Roberto Mistre e Lulu Fantini alla parte tecnica in regia, al microfono Emanuela Campanile. Buon pomeriggio a tutti. Da ieri 6 aprile a domenica 10 a Perugia, decima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, con oltre 200 eventi e numerosissimi partecipanti. Tra i temi in discussione, Medio Oriente, la libertà d'espressione ai tempi del terrorismo, il delitto Regeni. E a condurre uno dei panel di domani, venerdì pomeriggio, dedicato a esperienze di giornalismo in Siria, è la nostra Antonella Palermo, con la quale siamo in collegamento. Buon pomeriggio, Antonella.
Buon pomeriggio a te, Emanuela, quanti ci ascoltano, un saluto pomeridiano da questa Perugia, che è uno dei gioielli artistici, architettonici d'Italia, nel cuore dell'Umbria, oggi assolata. Sì, dicevi bene, decima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, che è un appuntamento ormai più che consolidato in questa città, che richiama moltissimi volontari a parteciparvi nell'organizzazione, e anche molti studenti dell'università per stranieri. Nella presentazione artistica Arianna Ciccone ci ha tenuto a precisare che questo appuntamento non vuole essere solo un'occasione per riflettere sulle nuove piattaforme tecnologiche, le modalità innovative di fare giornalismo, ma vuole approfondire i contenuti, e lei ci ha tenuto a ribadire che in Italia serve un giornalismo più credibile, più autorevole, altrimenti rischiamo di perdere la fiducia da parte dei cittadini. Questo in generale per quanto riguarda l'obiettivo, il core business di questo appuntamento, che appunto richiama giornalisti di testate davvero di tutto il mondo in una città che si trasforma in una sorta di laboratorio, con grande entusiasmo da parte di chi porta all'attenzione del grande pubblico anche temi di cui si dibatte poco. Devo dire che forse il tema principe che attraversa molti panel quest'anno è quello dedicato ai migranti, ai profughi, alle situazioni di guerra, come fare informazione a livello locale, ma come raccontare i paesi in guerra al di fuori. Io ho qui diversi ospiti, ma ci tengo intanto a presentarvi un fotoreporter greco che lavora per l'AFP, si chiama Aris Messinis. Abbiamo già chiacchierato con lui prima di questo collegamento. Lui, forse qualcuno se lo ricorda, si è reso protagonista per la situazione, ma il suo è stato un gesto di grande nobiltà d'animo. In realtà si è reso protagonista di appunto un gesto di umanità nei confronti dei profughi che approdavano nell'isola di Lesbo, molto emblematico. A un certo punto ha smesso di scattare fotografie, si è tolto di dosso la macchina fotografica e si è messo ad aiutare questi profughi. Aris, how did your involvement with refugees change your way of working? Cioè, gli chiedo come questo coinvolgimento con i rifugiati ha cambiato il suo stile di lavoro.
I cannot realize at the moment if something is changed in my way of working, but for sure is they change my way of thinking about people and humans. I'm used to work in hard news, so this is also a hard story to cover, with people suffering and human struggle for survival and better future. But if you see these people, how they suffer, and people dying in a place that there is no war or danger from war, it makes you feel very, very bad and you feel sad about this.
Ecco, dice, non so se stare a contatto con queste persone che soffrono, che muoiono durante le loro traversate in mare, che giungono da paesi in guerra, che vivono situazioni appunto di grande sofferenza, non so se ha cambiato il mio lavoro, certamente ha cambiato il modo in cui io adesso penso a queste persone. prima, aggiungo io, ci diceva appunto di come appunto ti trasforma, situazioni ti trasformano ecco, nella direzione di andare veramente a considerare la persona come essere umano e non tanto esclusivamente come oggetto, tra virgolette, da fotografare. Ecco, lui si recherà tra l'altro di nuovo a Lesbo, dove sappiamo che il Papa andrà sabato prossimo, 16, per essere vicino ai migranti. Ecco, come vede questa decisione? The Pope is going to visit Lesbo Island to be close to migrants. How did you see this decision? How are you going to be there?
For sure I will be there because this is my job and it's my country to do the report. I'm very glad that the Pope will go there. It will be very symbolic, and I hope it will give light to some people that they cannot understand yet, even now, what the meaning of a refugee is. Personally, I call them, these people, refugees because they flee war. Migrant is another story, but most of them are refugees. So Pope is a good symbolic movement. For some people, they cannot understand what is going on, and I hope they will have the light of Pope in their soul to understand what is going on.
Ecco, è molto contento di questa decisione che chiaramente condivide in prima persona. Prima ci diceva che è great step, è un grande passo, è un'ottima decisione quella di andare lì a vedere di persona cosa succede per comprendere le situazioni che stanno vivendo queste persone. E sempre prima appunto ci diceva, al di là insomma delle parole che spesso un po' tutti, no, siamo pronti a proclamare, al di là dei sant, ecco, è da fare onore a questi gesti concreti. So good luck and you have a good job.
Thank you very much.
Thank you, Aris.
Antonella, uno dei temi che tra l'altro verrà affrontato domani è la situazione in Yemen, tra l'altro un paese poco conosciuto.
Sì, proprio così, accanto a me Laura Silvia Battaglia, una giornalista freelance che tra l'altro domani modererà un panel dedicato allo Yemen, una guerra silenziosa, quella che si sta consumando in questo paese.
Abbiamo deciso di intitolare questo panel Yemen, The Silent War, la guerra silenziosa, perché, sapete, non è molto coperta dai media, come diciamo, ma anche perché è un conflitto sottotracciato, un po' per la difficoltà da parte in genere dei giornalisti occidentali di capire cosa accade in un paese dove c'è un sistema tribale molto forte e dove comunque esistono delle tensioni che portano, probabilmente porteranno il paese a separarsi. Dall'altro canto si tratta anche un po' di sdoganare, diciamo, questo paese rispetto ai luoghi comuni, cioè
sono
quelli della Tana di Al-Qaeda, che comunque purtroppo c'è ed è sempre stata molto forte, ma non tutti gli yemeniti sono ovviamente qaedisti, anzi molte persone combattono Al-Qaeda da dentro e non è nemmeno, è solo, perché questa è un po' l'immagine che i media occidentali danno, il paese delle spose bambine, e questa si tratta, è una piaga che esiste, ma che direi che rispetto a altre realtà, come per esempio il fatto della malnutrizione, della povertà estrema della popolazione, è anche una conseguenza di questo. Quindi diciamo che noi cercheremo anche domani di raccontare cosa succede nel paese, che è il primo obiettivo. Il secondo è quello di spiegare come in qualche modo purtroppo l'Occidente ha aiutato questa guerra con la vendita di armi all'Arabia Saudita, pur a volte non essendo totalmente lecita. Il terzo punto è quello di far conoscere veramente chi sono dei giovani yemeniti.
Ecco, perché il punto è anche questo, cioè ci sono regioni del mondo effettivamente che sono forse meno impermeabili, no? Più difficilmente penetrabili da coloro che dovrebbero fare informazione, e allora in quel caso davvero è difficile raccontare davvero cosa succede.
Senza dubbio, tra l'altro Yemen, la difficoltà è quella, oltre alla difficoltà di mandare dei corrispondenti o averli in una condizione che non come dire, preveda la possibilità di rapimenti o altre situazioni pesanti, il fatto che anche i giornalisti locali subiscono delle ritorsioni da entrambe le parti in guerra, per cui abbiamo il caso di molti colleghi locali che sono messi a disposizione dei media americani in particolar modo, ma sono stati minacciati da una parte dagli Houthi, dai ribelli sciiti, dall'altra parte sono anche stati bombardati i sauditi, quindi abbiamo delle reali difficoltà a portare alla luce le fonti che abbiamo sul terreno.
Grazie a Laura Silvia Battaglia, Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA da Beirut, studioso, esperto di Siria. Vorrei subito ricordare il sito di informazione ideato proprio da Lorenzo e da una squadra di giornalisti molto impegnati a far conoscere la Siria, sirialibano.com. E Lorenzo, insieme presenteremo, cercheremo davvero di far conoscere un po' meglio questo paese a partire da alcune esperienze di giornalismo locale che vedono in particolar modo i giovani, mi pare di capire, da varie regioni, da tutte le regioni della Siria, ecco, per far conoscere una Siria che è sì violenza, mancanza di tutela dei diritti umani, ma è anche speranza.
Sì, sono dei giovani giornalisti, giovani in senso professionale, anche in alcuni casi anche analitico, che hanno espresso il desiderio di mettersi in rete provenendo da contesti geografici, comunitari, confessionali, possiamo dire anche diversi, in alcuni casi anche in contrasto tra loro, e di raccontare una Siria che resiste civilmente alle violenze, alle pressioni internazionali, alle mafie di chi comunque usa la guerra per portare avanti i propri interessi.
E anche una certa forma di indifferenza, almeno fino a qualche tempo fa. Probabilmente oggi di Siria si parla di più, riconosciamolo.
Si parla di più, purtroppo si parla di più quando c'è di mezzo lo Stato Islamico, l'ISIS, quando ci sono di mezzo comunque questioni che vengono catalogate sotto il nome di terrorismo. Si parla molto meno, che questa è la battaglia dei giornalisti siriani, un po' anche la nostra che stiamo fuori, di rompere il muro dell'indifferenza, per cui la Siria è tutto questo, ma è anche soprattutto le cause della guerra e la ricomposizione delle fratture fra le società siriane, al di là delle nostre posizioni ideologiche sulla questione siriana.
Presenteremo in particolare un'iniziativa, Good Morning Syria, che cos'è?
Goodmorningsyria.org è proprio la vetrina di questa rete di giornalisti siriani che vivono all'interno, che lavorano dall'interno e che raccontano dai loro punti di vista anche diversi le varie realtà, in particolare realtà della società civile emergente in alcuni casi, in altri casi consolidata, che cerca civilmente, quindi non con le armi, di opporsi ai gruppi armati, di proporre delle soluzioni politiche nel senso più ampio del termine, che possano andare verso una ricomposizione delle fratture, ma in particolar modo verso una risoluzione graduale siriana-siriana del conflitto in corso, che comunque ha una parte molto importante. Sicuramente la parte di Ginevra, la parte diciamo della grande diplomazia è importante, perché il conflitto siriano è anche un conflitto regionale internazionale, ma non dobbiamo dimenticare la componente siriana-siriana. Good Morning Syria racconta il territorio, la vita quotidiana, ma anche la società civile che resiste.
E abbiamo avuto la possibilità, fortunatamente, anche di raggiungere un giovane giornalista Eppo, che tra l'altro sarebbe dovuto essere proprio qui con noi in questi giorni. Mostreremo una videoclip che appunto spiega proprio il lavoro di questi giornalisti in loco, e sarà davvero, credo, una testimonianza, un documento da cui partire per far riflettere chi forse la Siria ancora la immagina appunto solamente ancorata a questi luoghi comuni, forse troppo semplicistici.
Sì, Mahmoud doveva essere con noi, ci sono stati grandi problemi al confine turco, sappiamo come la Turchia, anche a causa degli accordi presi con l'Europa, abbia di fatto innalzato un muro, letteralmente lo ha innalzato, proprio nei territori da cui Mahmoud doveva passare. Mahmoud è uno dei più attivi collaboratori di Good Morning Syria e anche uno delle penne più interessanti da seguire per il giornalismo in Siria. Ci auguriamo che Mahmoud, al di là dell'essere qui a Perugia, possa continuare la sua carriera, il suo impegno di attivista per la società civile, ma anche di giornalista.
Ci Lo auguriamo davvero. Eva Zedan è già stata alcune volte ai nostri microfoni, archeologa siriana, conosce l'italiano perché ha studiato all'Università di Udine e si occupa di tutela dei diritti umani. Ma a che punto siamo da questo questo fronte in Siria?
Allora, l'ultimo rapporto fatto dal Centro Siriano per le ricerche politiche ha detto che ci sono più di 470.000 persone che sono state uccise, sia come risultati di guerra e violenza, ma anche mancanza di medicine, mancanza di cibo. E questo ha fatto un shock. Anche The Guardian ha messo la prima pagina con questa nuova cifra. Sappiamo come anche a livello di più di 5 milioni di profughi in Siria, 45% dei bambini in Siria sono fuori scuola, quindi stiamo parlando di una catastrofe alla fine, che può esprimere bene questa situazione. Soprattutto perché tutte queste ricerche e tutte queste statistiche che quanti sono morti non contano quell'odio che cresce dentro ogni siriano, perché per la difficoltà di vita, per il livello basso di umanità, per le diverse Sirie che è molto difficile andare da una all'altra. E comunque, e nonostante tutto, ci sono persone che riescono a creare dose di speranza.
Come? Per esempio?
Non hanno alternativa, quindi da quel poco che hanno, dal loro desiderio di vivere, creano dal poco che hanno questa speranza, provando a dare un sorriso, a trovare un momento importante che lega le persone uno all'altro, nonostante che uno è sotto i gruppi armati, uno sotto il regime, uno sotto i curdi, ancora desiderano di ricordare quei momenti prima, di costruire qualcosa di più profonda come relazioni tra i siriani uno con l'altro.
Cioè si può ricomporre quel mosaico di culture che ha sempre contraddistinto.
Non solo ricostruirlo, ma anche crearlo in un modo giusto, perché se vogliamo tornare con l'identità siriana abbiamo avuto tanti problemi. Forse non c'è un momento che possiamo dire che c'è una identità siriana, non è mai stata. È anche importante affrontare la realtà. È importante adesso costruire cose fatte su basi giusti, non come prima. E ci sono ancora queste persone da tutta la Siria, sanno bene che sono diversi, da provenienza diversa, religiosa, politica, ma desiderano continuare assieme.
Se Eva, di questa testimonianza, vorrei tornare un momento con Lorenzo Trombetta, Manuela, perché c'è stato giorni fa questa diffusione, ahimè, forse un po' troppo limitata, di un documento degli Alawiti, che praticamente hanno espresso una loro dissociazione dalle posizioni del governo siriano. E probabilmente questo documento, che ha un valore storico abbastanza importante, non è stato sufficientemente commentato e fatto circolare. Allora ci chiediamo perché, Lorenzo, e davvero qual è il valore di questo documento?
Ah, innanzitutto è stato pubblicato domenica su quattro principali quotidiani media europei, la BBC, Die Welt, Le Figaro e Repubblica. Non capita quasi mai di avere un documento, quale che sia il suo contenuto, presente in maniera contemporaneamente su quattro tra i principali media. Quindi dal mio punto di vista il problema forse è che è stato, come dicevi tu, non è stato poi commentato abbastanza, non ha avuto una eco tanta quanto è stata invece la sua diffusione immediata, perché appunto quattro tra i principali media hanno deciso in una mattinata di darne la pubblicazione. Il documento ancora, possiamo dire, è sotto esame, nel senso che per ragioni di sicurezza i firmatari dell'iniziativa, gli autori dell'iniziativa non sono stati resi noti. Repubblica ne ha parlato come un'inchiesta, ma qui uso le virgolette perché diciamo le informazioni che sono state divulgate sono state prese in qualche modo in toto senza metterle troppo in un contesto che quello come quello siriano di oggi, in particolare il rapporto fra autorità, regime e comunità alawita, un contesto diciamo articolato e complesso. Invece, diciamo, il quadro che è stato dato attorno a questo documento non è un quadro esaustivo. Io direi, da osservatore, che ho dovuto anche commentare domenica scorsa questo documento, io lo prenderei molto con le molle, sarei attento a dare dei giudizi oggi definitivi in un senso o nell'altro, sia definendolo un documento che avrà delle ripercussioni importanti nella questione siriana, sia, come invece ne hanno fatto i detrattori, come un documento che non significa nulla. Messa così, direi, è un documento molto controverso, ci chiediamo il perché alcuni membri di una comunità che sappiamo essere in parte alla base della struttura del potere siriano, oggi, in questo momento politico, sia uscita con questo documento. Però, per quello che sappiamo, il regime siriano non è un regime alawita, il regime siriano è coeso al di là dell'essere legato ad alcuni clan alawiti della costa. In qualche modo il titolo che possiamo dire è: nonostante questo documento, il regime degli Assad rimane al potere stabile.
Grazie, grazie a Lorenzo Trombetta. Ecco, vi abbiamo sostanzialmente dato un assaggio di quello di cui si parlerà domani pomeriggio. Per chi è a Perugia può venirci a seguire alle 16 al Centro Alessi. Ricordiamo che tutti i panel sono comunque visibili in streaming sul sito del Festival del Giornalismo. Ci terrei anche a ricordare, a segnalare un altro minuto, Emanuela, un panel interessante sempre sulla Siria, che è stato organizzato dalla collega di Repubblica Francesca Cafferri, che è stato considerato dalla direzione del festival di grande interesse e che è simile perché riguarda appunto un gruppo di giovani di Raqqa, che come sappiamo è il quartier generale dell'ISIS, che si sono messi insieme, hanno fatto rete proprio per documentare in arabo e in inglese i massacri. Insomma, sono tentativi di informazione che comunque danno conto di una vitalità, di una resilienza, di una capacità di resistenza interessante.